Bene, l'ultima sedia è stata riempita. Possiamo cominciare.
Buonasera a tutti voi, a tutte voi che siete qui. E per vivere questo momento. A tutte voi che siete qui per vivere questo momento, mi sentite questo momento appunto della presentazione del libro di Adriano Bianchin, che oggi vi parlerà di questo rapporto particolare e così necessario che c'è tra il corpo, la mente, il carattere. E diciamo che la sua ricerca di questa unitarietà, cioè di tutto il corpo, del corpo vivente, è stata la traccia del suo scrivere, studiare, sentire e manifestare una realtà che ci importa e ci interessa e ci riguarda. Corpo e carattere, il dramma del contatto a partire da Reich, come sapete, è questo il titolo del libro di Adriana Bianchin, veneziana. Vi do qualche notizia su Adriana e sul professor Goiris, laureata in filosofia, allieva della Scuola Superiore di Analisi Biografica e Orientamento Filosofico ABOF di Milano. Il libro, edito dal Mimesis, fa parte delle collane Esperienze filosofiche della medicina e Forme della cura, dirette dal professore Luigi Vero Tarca. Questo un po'. Poi il volume si arricchisce con una forte presenza significativa nel campo della letteratura italiana e nell'esperienza terapeutica psicanalitica, che è quella del professor Giuseppe Goiris, che è qui con noi, che salutiamo e ringraziamo, è già ordinario appunto di filosofia politica a Ca' Foscari, studioso impegnato sul versante dei diritti dell'uomo. L'autrice, arriviamo all'autrice Adriana, con il suo sguardo, la sua penna, i suoi studi, ci ha consegnato l'enigma del tutto vivente, teso a rivelare la completa identità tra quelle funzioni fisiche e psichiche che fanno di noi l'uno, l'una che siamo, in quanto unici, inconfondibili e irripetibili nella nostra unità. L'uno, l'una appunto, un tutto che si nutre della cura della parola freudiana per rivolgersi, infine, attraverso l'originale apporto reichiano, alla via energetica di Alexander Lowell, che costringe la ragione a cercare il suo corpo e a ridisegnarlo, a farne un luogo di cura, in particolar modo quando la malattia ci coglie e la paura del contatto ci reloga in un punto oscuro, abitato da forze ignote che piegano e aggrediscono il corpo insieme alla sua coscienza ferita. Vorrei che riflettessimo insieme su questa parola, la coscienza ferita, e per capire come fa la mente ad affrontare il dolore della ferita e se ce la fa, quale sforzo deve fare per riuscire a contenere questa ferita e se possibile anche a superarla. E accade però, accade che la coscienza ferita accade, guarisca talvolta. E accade, come ci dice anche il poeta Borges, quando parla della poesia e ci dice che la poesia accade. Senza una grandissima aspirazione, che talvolta noi ricerchiamo sul perché e per come, accade perché quel fluido del sentire che appartiene alla nostra coscienza e arriva ad investire il nostro corpo è qualcosa che accade e si riversa su di noi e noi lo riversiamo sugli altri. E proprio dicevo, come Borges, dell'invenzione della poesia, in un testo rivolto agli studenti universitari, così accade che il nostro carattere si formi e con esso la mente, o meglio la coscienza, quale epifania del corpo, il quale può avvertirci troppo tardi rispetto a quando è stato inascoltato e umiliato. Se la vita lo ha segnato, in una metafora cara a Foucault, con i propri artigli. E qui vorrei dire come vede una vita spezzata Foucault quando dice: vite intime divenute cenere nelle poche frasi che le hanno stroncate. Il potere le ha tese al varco, le ha perseguitate, ha prestato attenzione anche solo per un attimo al loro lamento e al loro piccolo strepito e le ha segnate con i propri artigli. Allora, come non farci segnare dagli artigli, Adriana? Poi ci darai qualche indicazione. Intanto, la medicina e la filosofia, interpellate dalla scrittrice, con consapevolezza di senso, paiono indicarci qui un confine che circoscrive insieme incontrare e comprendere la sua ricerca. Partiamo appunto da Wilhelm Reich, dal suo maestro Sigmund Freud e il suo allievo Alessandro Love. Guidano il viaggio e indicano le circostanze che possono fare di questo libro una bussola, come ci dirà poi anche il professore, o meglio naufragare in quella immensità di pensiero che rischia di sprofondare e di smarrirsi in quell'infinito orizzontale che congiunge sotto un aspetto ideale il corpo con la sua mente. La metafora leopardiana sta qui nel riconoscere la fatica del superamento di questa ambivalenza, che aspira anch'essa al riconoscimento di un tutto vivente, concetto difficilissimo solo da pensare, ecco, eppure di questo tutto vivente abbiamo necessità per poterci sentire in sintonia con la vita stessa. E quindi, a ripartire da Reich, ci invita la studiosa, per meglio fungere da guida con il suo libro immerso nella complessità della vita e dell'esistere, in un corpo che questa volta sente, che vive, riceve, incoraggiandoci ad affrontare una profonda rilettura della nostra vita stessa, del nostro pensiero e anche della sessualità, così come ha proposto Reich con i suoi studi, che sono stati molto avversati perché in quegli anni la ricerca scientifica non permetteva che la parola sessualità fosse pronunciata e tantomeno indagata. Ma ecco che passano gli anni e poi arriva una studiosa a dirci, con la sua personale ricerca, che prende in mano il messaggio dello studioso austriaco che, pensate, è morto in carcere ingiustamente negli Stati Uniti nel 57 a 60 anni. E forse anche questo, chiederemo ad Adriana, se anche questo fatto che questo studioso sia morto in carcere per aver affrontato un certo tipo di studi, per aver subito, sì, lui, un tutto umiliato del suo corpo e della sua mente. E appunto ci dice la dimensione complessa della realtà umana, la quale mette in luce le ragioni filosofiche dell'esistere illusoriamente dentro un corpo imbrigliato e a volte smarrito tra le emozioni che lo agitano. La parola cede quindi il verso al pathos ed è costretta ad ascoltare il sentire sommesso e insieme altero del richiamo circolare del vero che si affaccia alla mano con descrizione, mentre la passione del conoscere e praticare il contatto con il corpo affolla il pensiero di segni e di interrogativi. Abbiamo già detto dell'impegno umano di Adriana di scrivere questo libro, e che lo stesso professor Godis considera una bussola, carta d'orientamento davvero imperdibile. E l'autrice ha saputo e voluto studiarla, metterla a fuoco quella mappa, senza sottrarsi all'analisi che affonda la critica al mondo contemporaneo di vivere la corporeità, non abbastanza vigile sul predominio della tecnica, inclina nel suo esorbitare ad appartare con la sua stessa esistenza l'umano che c'è in noi. È evidente il riferimento alle tecnologie che oggi hanno isolato la parte più umana, la dimensione più spirituale delle persone, in nome di una modernità accettata, in qualche modo subita, senza sublimazione. E si fa spazio inoltre, sempre in questa analisi, il tema della trascendenza, del contatto invisibile e spirituale che irrompe nella filosofia con un dualismo pregnante, a tratti minaccioso per il nostro stare e sentirsi bene, come in armonia, se è possibile. E osservati da filosofi quali Platone e Cartesio, che spingono a trasmettere la nostra labirintica ricerca tra le maglie della scienza, del mito e della religione. Ed è qui che noi ci perdiamo, dentro questo mito, non sapendo bene da che parte andare e qual è la strada che ci può condurre alla comprensione di questa... di questo problema, diciamo, di questa forma esistenziale. Qual è questa strada? È difficile, come facciamo a saltare quel fosso? Vediamo. Quindi medicina e filosofia, ma anche poesia, nella sua seduzione eterea, possono e debbono, secondo la scrittrice, avere in comune l'aspirazione alla totalità vivente e al riconoscimento della piena dignità dell'essere umano. Spes contra spem, essere speranza, ci ricordava già Giorgio La Pira un tempo, oggi è stato recuperato anche dalla moderna politica, diciamo di qualità. Questo essere speranza, noi, quando la bellezza è sublime, ci avvicina al sacro. Questa è la filosofa Maria Zambrano, ci ha parlato e narrato di questa necessità del sacro. E questa necessità del sacro vuol ricordare la sacralità del rapporto paziente-terapeuta. Ecco, in qualche modo va interpretata poi sempre nell'esperienza personale, cioè rispetto a ciò che ognuno di noi ha vissuto o non vissuto. In questa esperienza è comunque un'esperienza del sacro. Ecco, e quindi l'armonia quindi tra l'inscindibile solo apparente binomio corpo-mente e il carattere che lo esprime e che poi si rivela soprattutto quando quell'armonia è rotta o precaria, pensiamo alla malattia. Origina l'angoscia simbolicamente rappresentata da un'armatura che blocca, che ci impedisce di reagire o di scappare, mentre il corpo si contrae sul suo male e tenta di rammendare il dolore che ne deriva. Allora sì, il sintomo si manifesta dopo che lentamente la goccia ha scavato la roccia e ne è scaturita una nevrosi negata e respinta come una forma repellente, la parte malata di noi, ecco, quella parte repellente, difficile a mostrarsi, difficile a capire, di quella parte che ha bisogno di affidarsi alla filosofia, che ha bisogno di affidarsi alla poesia o alla natura o alla luce per sentirsi riconosciuta. Questa parte repellente, molto interessante nel libro di Adriana. E se Freud sosteneva che il carattere è una cosa impossibile da definire, la conoscenza come si definisce attraverso i sensi, come capire l'equilibrio delle relazioni tra la nostra coscienza, il nostro pensiero, il nostro vivere e persino morire? Ecco, Adriana ha scritto un esergo illuminante, prima del testo appunto, l'esergo, che affida Nietzsche, facendo dire a Zarathustra: io, dici tu, e sei orgoglioso di questa parola, ma cosa ancor più grande, cui non vuoi credere, è il tuo corpo e la sua grande ragione, che non dice io, bensì lo fa, cioè essere io. Quel che fa il corpo e come si origina il carattere da un io onnipresente ci conduce ad un serbatoio di pulsioni, cui l'autrice non si è sottratta, e con un lavoro davvero esemplare per completezza e impegno ci ha presentato un concetto ampio di salute che voi troverete in questo libro, che vi, appunto, vi invito a leggere, perché è un libro molto interessante, legato appunto in ugual misura alle funzioni fisiche e psichiche e sulle sempre non scontate armonie nel vivere. Ecco, nell'affidare ora la parola al professor Gosis e ad Adriana altre valutazioni che certamente potranno scientificamente spiegare e raccontare il perché di un viaggio che Adriana ha voluto fare, spingendoci a guardarci dentro e a cercare di capire meglio chi siamo e di non sottovalutare questa relazione che noi abbiamo sì con il nostro dolore e le nostre ferite, ma anche con la nostra gioia e con la nostra capacità di amare, perché dentro tutto questo discorso io direi che c'è questa trasmissione d'amore che si può espletare attraverso qualsiasi forma di arte, che può essere pittura, può essere poesia, può essere musica, e l'uomo ne esce un po' smarrito.